Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale come lo vide gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdita di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo, e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Vedete, il Vangelo di oggi ci pone dinanzi al mistero più grande, più terribile della nostra vita, che è quello della morte. Il Vangelo dice che nessun medico era riuscito a guarire questa donna che lo toccava e neanche la bambina. Luca, che probabilmente era medico, pensate che uno dei quattro evangelisti è stato un medico, cancella questa parte, non la troviamo nel suo Vangelo, forse perché voleva difendere i medici, non voleva che si evidenziasse che a volte i medici non ce la fanno a guarirci. E noi sentiamo che la medicina è una cosa meravigliosa, bellissima, ma noi abbiamo come un'ombra che ci accompagna. Si dice: è morto per quella malattia, è morto, come se fosse quella la causa. Il vero dramma dell'uomo è che è mortale, la malattia è una conseguenza della sua mortalità, e tu ne vinci una, due, tre, ma alla fine la malattia vince. E mi veniva in mente, per aiutarvi a comprendere questo Vangelo, di collegarlo all'opera di Caravaggio, la risurrezione di Lazzaro, che in questi giorni è a Roma perché è stata appena restaurata, è al Museo di Roma, poi sarà riportata in Sicilia. Voi sapete che Lazzaro venne guarito a Betania, a 3 chilometri da Gerusalemme, appena dietro il Monte degli Ulivi. E dicono gli studiosi, probabilmente è il vero motivo per cui poi alla Domenica delle Palme la gente fece questa festa. Era così risaputo che Gesù aveva risuscitato un amico, un morto, una prova straordinaria della verità dei miracoli, perché i miracoli non solo sono un racconto. Perché Gesù era così amato? Sapete che nel Talmud, nei libri ebraici, si dice che Gesù faceva i miracoli, ma si dice che era un mago, cioè lo si accusa di essere un finto guaritore, ma nel Talmud si dice che Gesù era noto per essere un mago che compiva dei prodigi. E Gesù scende dal Monte degli Ulivi con tutta la gente, i bambini che strappano i rami, tutta la gente, perché era andato fin lì e la gente diceva: Lazzaro, noi l'abbiamo visto morto a 3 chilometri da Gerusalemme e adesso lo vediamo vivo. Puzzava il suo cadavere, com'è possibile? E Caravaggio, questo gigante della pittura, che come sapete non era per niente anticattolico, pensate, siamo negli anni di Giordano Bruno, di Galilei, lui era un lombardo e volle venire a Roma. Roma era la città dove voleva abitare, e quando poi dopo fece questa rissa dove uccise una persona, divenne addirittura un crociato, finì a Malta, chiese di entrare nell'ordine dei cavalieri di Malta, che portava una grande croce perché lottavano contro i turchi, poi andò via anche da lì perché fece a botte con un'altra persona, finché il Papa gli dette un permesso, gli fece la grazia, perché era a quei tempi chi uccideva era condannato a morte in qualsiasi, anche per i protestanti, anche per i calvinisti, i luterani, l'uccisione era punita con la pena di morte, e il Papa gli fece la grazia. Lui voleva tornare a Roma, la Roma del controriformista del 1600 era la sua città, ma in attesa di questa grazia andò a dipingere a Messina, dove c'era una chiesa appena costruita da San Camillo dell'Ellis, che era ancora vivo, il grande santo dei malati, delle guarigioni. E allora gli chiesero di fare la risurrezione di Lazzaro, questo mistero della vita e della morte che si toccano. E Caravaggio riprende, c'è Gesù che con il dito, che è lo stesso dito con cui chiama San Matteo nella Cappella Contarelli, che è a San Luigi dei Francesi, ed è lo stesso dito del Padre Creatore che crea nella Cappella Sistina. Caravaggio era molto amico dei papi e dei cardinali, per cui entrava tranquillamente nei palazzi vaticani e aveva contemplato questo dito di Michelangelo con cui Michelangelo mostra il Padre che fa nascere Adamo. Solo perché Dio ha creato l'uomo è possibile che ci sia la risurrezione. Se avete ascoltato la prima lettura, il libro della Sapienza, si dice così: Dio non ha creato la morte, egli ha creato tutto perché noi avessimo la vita. E anche nel Vangelo c'è questa domanda che noi portiamo dentro. La gente dice: ma questa donna ha toccato Gesù, ma siamo così tanti, come può Gesù accorgersi di ognuno di noi? In fondo l'umanità andrà avanti, ma le singole persone non possono essere ricordate da Dio. Moriranno le generazioni. L'umanità continua a vivere perché muore una generazione, fra 20 anni saremo tutti, 20 un po' di più, ci sarà una nuova generazione. Questa è l'umanità che è immortale, ma noi singoli non abbiamo speranza. E invece Gesù dice: no, io ho toccato lei, la vuole vedere, le vuole dire: io ti ho salvato, abbi fede e la tua salvezza è la vita eterna. E perché questo? Perché Dio è il creatore. Secondo me è straordinario, torno a ripeterlo sempre, è strano come l'uomo di oggi distingua nel credo Dio e la vita eterna. Alcuni dicono: c'è la vita eterna, ma io in Dio non ci credo, mio nonno, quel ragazzo che è morto in moto, è vivo, ma tanto io a Dio non ci credo. Se Dio non c'è, non c'è la vita eterna, non è possibile che l'uomo abbia la vita eterna senza Dio. E altri dicono: no, io a Dio ci credo, ma non credo che posso vivere per sempre, non credo che la mia ragazza quando muore vivrà, non credo che mio figlio vivrà. No, se Dio è Dio, dice la fede, se Dio è il creatore, come può Dio averci fatto nascere per la morte? Dice il libro della Sapienza: Dio non gode della morte. Il godimento di Dio è la vita eterna dei suoi figli, come per un papà e per una mamma la gioia è di pensare che quel bambino non morirà mai, che la ragazza che amo, che il ragazzo che amo, che i miei amici vivranno per sempre. E la risurrezione di Lazzaro e di questa figlia di Gairo è questo annunzio che è la vera serenità, perché la morte proietta come un'ombra, noi non ci pensiamo, ma poi dentro di noi diciamo: ma che senso ha tutto? Mi colpiva un po' di tempo fa un'espressione di un maestro dello spirito che diceva: la paura della morte a volte non ci fa staccare dal male, perché diciamo: ma in fondo perché perdo un'occasione, poi dopo chissà se l'avrò di nuovo, e stiamo attaccati. Invece vincere la paura della morte vuol dire no, se una cosa è cattiva io la lascio, perché non mi importa, io avrò la vita eterna. E la vittoria sulla paura della morte ci aiuta a scommettere, a scegliere il bene. Uno dice: ma io perché mi innamoro? Perché comincio a sposarmi? Perché faccio un bambino? Tanto non serve a niente, non si comincia mai. Invece la risurrezione dice: no, comincia, vale la pena se è una cosa che Dio vuole, se è bella, perché quella cosa durerà per sempre. Se tu hai una possibilità di bene, non sarà mai sprecato, perché la ritroverai. E allora in Caravaggio c'è questo dito che è il dito del creatore. Gesù è il creatore che si fa carne, è Dio che viene in mezzo a noi, e come ha chiamato San Matteo, così chiama Lazzaro dalla morte. Lazzaro è bianco, e questo corpo bianco nel quadro di Caravaggio è come se si stesse stiracchiando, mette una mano così proprio di chi si stiracchia, e le donne, le sorelle, Marta e Maria, la Maddalena e Marta lo sostengono, stanno ancora piangendo, e lui pian piano risorge. Pensate alla meraviglia, quando noi ci riscopriremo e ci ameremo per sempre, quando un marito dice alla moglie: prometto di amarti sempre, e quel sempre vuol dire addirittura che neanche la morte ti strapperà via da me, io ti riabbraccerò, io ti rincontrerò. L'amore è più forte della morte. Nel Cantico si arriva a dire il massimo dell'Antico Testamento: l'amore è forte come la morte, cioè la morte non si può vincere, neanche l'amore si... io ti amerò finché morirai. Gesù dice: no, l'amore è più forte della morte, l'amore di Dio è capace di vincere anche la morte. E nel quadro di Caravaggio sotto ci sono delle ossa, sono dei teschi, proprio perché in quella morte di Lazzaro si prefigura la risurrezione di tutti. E Lazzaro è dipinto come un crocifisso, perché è veramente la morte e la risurrezione di Cristo che vince ogni morte, che vince ogni paura. Ed è bellissimo intorno a Gesù, se lo guardate, se non vale la pena andare, starà fino al 15 luglio, ma se non potete su Google cercate l'immagine, vale la pena almeno vederla, vi accorgete che intorno a Gesù Caravaggio, che è geniale, ha dipinto se stesso che lo guarda fissando Cristo negli occhi, perché Caravaggio era una persona che ha fatto un sacco di pasticci, però è una che cercava Cristo veramente, e ci sono una serie di persone, sono gli uniche illuminate insieme a Lazzaro, che si alzano, dietro c'è uno che si solleva come a vedere, vuole vedere Lazzaro che sorge, che risorge. È l'unica cosa che a noi interessa, noi vogliamo vedere se la morte è più debole della vita e dell'amore, se l'amore e Dio sono più forti della morte, è la domanda più vera che noi portiamo dentro. La cultura laicista tende a dire che questo è un problema solamente dei cristiani, dei bigotti. Invece i cristiani rispondono che da quando l'uomo è uomo, dall'uomo primitivo fino a quando morirà, è la domanda più seria. Ogni uomo che non si pone la domanda dell'eternità in realtà è un mezz'uomo, è uno che ha rinunciato alle domande più vere, uno che sta perdendo il tempo. E solamente dinanzi a quella speranza che tu diventi uomo, diventi filosofo, diventi pensatore, diventi scienziato, diventi credente, scopri che tu vuoi vivere e vuoi che gli altri vivano e cerchi Dio, perché Dio è il Signore della vita. E vorrei concludere, dato il giorno particolare, con un'espressione straordinaria che è riemersa in questi giorni. Voi sapete che l'allenatore della nazionale italiana ha perso la moglie, Emanuela, molto credente, Prandelli, e l'ha persa per una malattia di tumore, e racconta, e lui doveva venire ad allenare la Roma, io fra l'altro avevo saputo di questo perché ero il parroco dove c'era la Roma, c'era già la casa, e poi lui non venne, non si capiva perché, poi dopo lui rifiutò questa cosa, e in questa intervista che di alcuni anni fa, quando era ancora a Firenze, gli chiedevano: ma lei perché ha lasciato per un anno intero di allenare una squadra poi così importante, lei perché ha lasciato tutto? E lui risponde così: Manuela voleva stare a casa, facemmo un patto. Le dissi che se le cure fossero state invasive sarei stato ogni minuto al suo fianco. Era lei la mia priorità. la sua vita era la mia vita. Tornai a Orzi Nuovi. Molti si sorpresero, per me invece fu una scelta naturale. Il calcio a volte ha paura della normalità. Vedete, è straordinario essere uomini prima che essere persone del mondo del calcio. Sentire che la vita della donna che ami vale più della Roma o della nazionale. E allora lasci tutto perché devi stare vicino a una persona. Poi racconta che lei era come San Tommaso, non era tanto credente, andarono poi ad Assisi, conobbero un frate e lei pian piano trovò la fede e morì e in questa fede rafforzata. Ecco, ci aiuti il Signore ad essere normali, a sapere vedere le cose che valgono, a sapere amare anche le cose superflue, ma non perdere mai di vista ciò che è essenziale per vivere, e così sia.